ragazza dietro al banco mescolava birra chiara e 7 up, e il sorriso da fossette denti era da pubblicità, come i visi alle pareti di quel piccolo autogrill, mentre i sogni miei segreti li rombavano via i tir. Bella d'una sua bellezza acerba, bionda senza averne l'aria, quasi triste come i fiori e l'erba di scarpata ferroviaria. Il silenzio era scalfito solo dalle mie chimere, che tracciavo con un dito dentro i cerchi del bicchiere. Passò il sole all'orizzonte, colorava la vetrina e stampava l'ampie impronte sulla pompa da benzina. Lei specchiò la soda fountain, quel suo viso da bambina, ed io sentivo un'infelicità vicina. Vergognandomi, ma solo un poco appena, misi un disco nel jukebox per sentirmi quasi in una scena di un film vecchio della Fox. Ma per non gettarle in faccia qualche inutile cliché, picchiettavo un indù in latta di una scatola di tè. Nel gioco avrei dovuto dirle: senti, senti, io ti vorrei parlare. Poi, prendendo la sua mano sopra il banco, non so come cominciare. Non la vedi, non la tocchi oggi la malinconia. Non lasciamo che trabocchi, vieni, andiamo, andiamo via. Terminò in un cigolio il mio disco d'atmosfera, si sentì uno sgocciolio in quell'aria al neon che pesa, sovrastò l'acciottolio quella mia frase sospesa, ed io, ma poi arrivò una coppia di sorpresa. Un attimo, ma come accade spesso, cambio il volto d'ogni cosa. Cancellarono di colpo ogni riflesso, le tendine in nylon rosa. Mi chiamò la strada bianca, quanto chiesi e la pagai. E lasciai un nickel di mancia, presi il resto e me ne andai.
E vedi, proprio ieri ero qui a questo microfono e parlavo, raccontavo dei funerali di Glen Hansard, di quello di Shane McGowan, e proprio oggi, vedi lo scherzo, c'è Guccini che se ne va. Una vita lunga, una vita bella, una vita piena, piena di cose e di vino e di storie e di canzoni. Guccini è stato la sua storia, ma come tutti i grandi cantautori è stato un pezzo di storia collettiva. 86 anni, che sono tanti, e come tutti quelli nati nel 1940, in fondo apparteneva a un mondo che non esiste più, ma pur appartenendo a quel mondo lì, che oggi forse più non c'è, aveva conservato una grande capacità di parlare del presente e di leggere il presente. Tra le tante interviste che oggi vengono riproposte anche dai quotidiani che potete trovare in rete, ne ascolteremo anche diverse fatte invece ai nostri microfoni oggi nel corso di una programmazione che evidentemente cambia e che quindi vi proporrà diverse cose nel corso della giornata. Dicevo, tra le tante mi sono imbattuto in un'intervista che qualche anno fa gli aveva fatto il Corriere della Sera e gli chiedono della sua natura contadina, che ha fatto della giustizia proletaria uno slogan, e poi gli chiedono: quella giustizia alla fine forse oggi non ha vinto? E lui risponde: certo che non ha vinto. Oggi la politica fa leva sulle paure vere o percepite, e guardi, la propaganda è il vero motore della politica, però io sono tra quelli che non si meravigliano che tante regioni, province rosse siano diventate leghiste. La sinistra italiana è lacerata sin dal congresso di Livorno, e anche quando ha vissuto stagioni migliori ha sempre avuto una natura autoritaria, direi intollerante. Insomma, quei comunisti che oggi sono leghisti erano leghisti dentro, solo che non se ne accorgevano. Una di quelle considerazioni scomode, molto scomode, che Guccini faceva, che stavano vicino all'osso della politica, che in qualche modo lo rendevano disturbante per molti. E gli chiedevano: che cosa le fa più paura oggi? E lui rispondeva: la paura stessa che leggo sulle facce della gente. Siamo un paese impaurito, stanco, stremato. Ecco, questo mi spaventa davvero. E il tema della paura, che metteva al centro già anni fa, è un tema che poi è diventato, come dire, la lente attraverso cui leggere le cose di oggi. Gli chiedevano anche di un rimpianto e lui raccontava: premesso che oggi sono molto felice, ci teneva a dirlo perché ha avuto una vita felice, mi è rimasta l'amarezza di una storia finita male in gioventù. Beh, questo è naturalmente il rimpianto che ci portiamo dentro tutti. Lei era un'americana, racconta, che poi ha fatto carriera politica negli Stati Uniti, però alla sua famiglia, che all'epoca stava a Roma, non piaceva. Una volta a casa sua la madre e i fratelli inscenarono una specie di processo. I don't like you, urlavano. Per carità, non avevano tutti i torti, però quell'aggressività mi fece male. Un amore poteva finire meglio. E la giornalista del Corriere a quel punto gli dice: un processo, un po' come quelli che negli anni 70 si facevano agli artisti. Tutti ricordano il processo a De Gregori da parte dell'estrema sinistra. E lui dice: a me non l'hanno mai fatto, ma una volta ho fatto uno spettacolo insieme a Dario Fo, la Palazzina Liberty a Milano. Siccome non c'era posto per tutti, molti non riuscirono ad entrare, così si misero a urlare fascista a Dario Fo. Capisce? Dare del fascista a Dario. Lo vede che la nostra percezione della politica è guasta da anni. E infine, l'ultima cosa che gli chiedevano nell'intervista: Dio è davvero morto o che cosa? Che è una domanda leggermente impegnativa. E lui risponde così: vive il dubbio, e nel dubbio ci sono tutte le risposte, le verità assolute ci rovinano. E questa è probabilmente una delle grandi lezioni dell'oggi che un uomo del passato ci ha lasciato. Dicevo che quella di Guccini è una storia collettiva, e come tale è giusto affrontarla oggi. Io ho qui il mio mazzo di canzoni che mi sono preparato, ma mi piacerebbe che ognuno oggi ci metta il suo pezzo, il suo ricordo, la sua canzone. Io ne ho qui una decina, ma vorrei che la colonna sonora, l'avvio della colonna sonora di questa giornata, che poi è fatta anch'essa di diversi pezzi, io sono qua fino alle 2:30, poi ci saranno Sciau Chissenussi, Alessandro Braga, ascolteremo musica, interviste, eccetera. Diciamo, mi piacerebbe che, come dire, le scelte delle canzoni fossero figlie delle vostre canzoni di Guccini. La mia l'abbiamo ascoltata in apertura, era Autogrill, che non ha una motivazione particolare se non per il fatto che è quella che io ho incrociato a 16 anni, e come tutti i 16 anni sognavo di incrociare e di incontrare anch'io la ragazza che mescolava birra chiara e 7 Up, e come tutti i 16 anni e come tutti gli adolescenti avevo anch'io quel tipo di infelicità sospesa, perché poi alla fine, come dire, una delle cose che fanno grande un cantautore è la capacità di far suonare le parole, di trovare le parole esatte. E le parole le spenderemo oggi magari un po' accorate, magari un po' tristi, magari un po' improvvisate nel ricordare Francesco Guccini. Ascolteremo poi musica e mi piacerebbe che cominciasse a mandarmi le vostre canzoni di Guccini, così che poi le possa proporre. Ma intanto cominciamo con il riascoltare un'intervista che Claudio Agostoni fece con Guccini un bel po' di anni fa. Adesso non sono nemmeno in grado di dirvi quale sia la data di questa intervista, però era sicuramente almeno una decina di anni fa, ed è un'intervista che comincia con una domanda a trabocchetto, non per fare un dispetto a Guccini, ma perché Flaco Biondini nel backstage dello spettacolo aveva suggerito a Claudio di fargli esattamente quella domanda lì.
Una chiacchierata con Francesco Guccini. Era il periodo in cui Guccini saliva sul palco ma non cantava. Recentemente ha dichiarato che non salirà più neanche sul palco. Noi abbiamo iniziato questa chiacchierata con, visto che era quella fase lì, con una domanda che probabilmente era quella che più gli stava antipatica, ma era quasi d'obbligo, non potevamo non fargliela.
La prima non è mia, però c'era fuori un signore che ha insistito tutto il tempo perché gliela... Flaco mi pare si chiamasse, ha detto: chiedigli una cosa imbarazzante, chiedigli se non ha vergogna, se non ha un po' di rimorso per noi poveri musicisti che siamo costretti a... E lui ha insistito tanto, io ho detto: ma non so se, però gliel'ho fatta.
Flaco e gli altri, che poi non sono tutti musicisti, qualcuno non c'è più, sono sostituiti. Mi ha detto il loro attuale impresario che sta andando benissimo, quindi meglio di così. Poi Flaco finalmente, invece di fare solo il chitarrista, fa anche il cantante, quindi è aumentato di grado, diciamo, quindi va bene così. Anzi, l'ho visto a Barcellona a cantare una mia canzone che ha tratto lui in castigliano, e quindi diciamo che ha trovato una degna, più che degna, sistemazione.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige, e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ha voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie, di solito da far cose più serie, costruir su macerie o mantenermi vivo. Io tutti o niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare, io falsi, o veri, o genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco saper usare o no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprati il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene avere le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un Pio, un Teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto.
Di cose sulla musica, se per quanto riguarda le composizioni, era sempre stato più importante il côté musicale per quanto riguarda i testi di Ilan, scrittori, oppure letterario?
Ma dunque, io ho sempre cercato di fare dei testi degni di questo nome, forse non sempre ci sono riuscito, ma spero di esserci riuscito nella maggior parte dei casi. Anche se le musiche hanno un grande interesse, e Flaco dice che sono Interflaco, che adesso le canta, che sono interessanti e anche molto difficili da cantare, perché ho dei salti di tonalità, di voce, parto dal basso, poi arrivo in alto, alto, e anche pieni di parole che sono difficili da cantare tutte contemporaneamente. E quindi, però, sempre, diciamo, curato di più la parte letteraria della canzone.
A proposito di Guccini scrittore, le primissime cose riguardavano la storia di Salomone il pirata Pacioccone.
Per l'amor di Dio, quello era...
Volendo proprio...
No, primissime cose, ho lavorato quasi 2 anni in un quotidiano di Modena.
La Gazzetta.
La Gazzetta dell'Emilia, allora si chiamava, adesso credo che la Gazzetta di Modena. Che si chiami, quindi le prime cose letterarie, anzi in una pausa di lavoro, un pomeriggio assolato in cui non c'era niente da fare, ho scritto un racconto che poi ho ripreso modificandolo nell'ultimo libro che è uscito, Un funerale o matrimonio, quindi è roba che risale al 60, al 61 grosso modo, quindi già allora scrivevo, ma Salomone pirata Pacioccone era uno studente squattrinato che ha trovato questa possibilità notevole di sceneggiare questi caroselli, ricavandone, non dico grandiosi emolumenti, ma emolumenti bastanti per comprarmi sigarette, qualche libro, insomma, roba del genere, ecco.
Se fosse ancora a scrivere alla Gazzetta di Modena, allora aveva una rubrica che si chiamava Un giorno in pretura, preferirebbe che le venisse assegnato seguire protagonisti di fatti di cronaca giudiziaria, o sarebbe più contento inchieste a più ampi orizzonti, che ne so, piccole grandi storie di cubani che stanno vivendo il cambio, la quotidianità dei profughi?
Cosa fanno i cubani?
Stanno vendendo
queste cose qua? Oddio, ma non faceva soltanto cronaca.
Ho letto di questa rubrica di...
Sì, ma è una rubrica minore, insomma, ho fatto anche delle terze pagine, facevo qualche inchiesta, insomma, e ero abbastanza, non facevo proprio soltanto la cronaca spicciola, soltanto che non mi pagavano. Ho letto una cosa interessante, cioè, mi diceva l'altra sera Prodi, che ho capitato a cena con amici, c'era anche lui, che lo inseguono dei giovani giornalisti per tappargli una notizia da mandare all'ANSA, e questa notizia viene pagata con 10 euro. Quindi dice: guardate, questa gente lavora per 10 euro, eccetera. 10 euro sono 20.000 lire, una volta erano 20.000 lire. Io lavoravo per 20.000 lire alla Gazzetta di Modena, dell'Emilia, per 20.000 lire al mese lavoravo tutti i giorni, dalle 3 del pomeriggio fino alle 7 di sera e dalle 9 fino alle 3 della mattina, e non c'era il giorno di festa come c'è adesso, i giornalisti hanno un giorno libero. Allora non c'era, facciamo feste il 1° maggio e per Natale e basta. E quindi anch'io, altro che per 20.000 lire, per 10 euro, lavoravo tutto un mese, tutti i giorni. E quindi voglio dire,
sì,
il mestiere del giornalista è sempre stato duro, insomma, da un certo punto di vista, almeno per chi inizia.
Vedi, cara, è difficile spiegare, è difficile parlare dei fantasmi di una mente. Vedi, cara, tutto quel che posso dire è che cambio un po' ogni giorno, è che sono differente. Vedi, cara, certe volte sono in cielo come un aquilone al vento che poi a terra ricadrà. Vedi, cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Vedi, cara, certe crisi sono soltanto segno di qualcosa dentro che sta urlando per uscire. Vedi, cara, certi giorni sono un anno, certe frasi sono un niente che non serve più sentire. Vedi, cara, le stagioni di sorrisi son denari che van spesi con dovuta proprietà. Vedi, cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Non capisci quando cerco in una sera un mistero d'atmosfera che è difficile afferrare. Quando rido senza muovere il mio viso, quando piango senza un grido, quando invece vorrei urlare. Quando sogno dietro a frasi di canzoni, dietro a libri e ad aquiloni, dietro a ciò che non sarà. Vedi, cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Non rimpiango tutto quello che mi hai dato, che sono io che l'ho creato e potrei rifarlo ora, anche se tutto il mio tempo con te non dimentico, perché questo tempo dura ancora. Non cercare in un viso la ragione, in un nome la passione che lontano ora mi fa. Vedi, cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Tu sei molto, anche se non sei abbastanza, e non vedi la distanza che fra i miei pensieri e i tuoi. Tu sei tutto, ma quel tutto è ancora poco, tu sei paga del tuo gioco, ed hai già quello che vuoi, io cerco ancora, e così non spaventarti, quando senti allontanarmi, fuggi il sogno, io resto qua, sii contenta della parte che tu hai, ti do quello che mi dai. Chi ha la colpa non si sa, cerca dentro per capire quello che sento, per sentir che ciò che cerco non è il nuovo libertà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire, se non hai capito già.
Io la cosa di Cuba ce l'ho messa dentro anche per fare un po' il ruffiano. Lei è nato il giorno di Che Guevara, ha risaputo la sua passione per Hemingway. Io tra l'altro non ho mai capito se Hemingway è il suo scrittore preferito.
Assolutamente no, anzi, penso che, adesso non vorrei dire delle, penso che al di là dei racconti iniziali, Hemingway abbia scritto, sto per dire delle solenni puttanate, ma non è vero, insomma, però ha scritto delle cose che non sono paragonabili a allo stile, alla secchezza, alla bellezza dei 49, se non sbaglio, sostienimi, 49 racconti, e quindi non è il mio scrittore preferito. Allora però eravamo tutti filo americani da un punto di vista di cultura pop, e quindi leggevamo, non avremmo mai preso in considerazione un autore italiano, per dire, noi facciamo Steinbeck, Caldwell, Hemingway, Dos Passos e tutta questa gente, insomma, ma sono cose da allora. Per esempio mi piace moltissimo On the Road, sulla strada, di Kerouac, che adesso mi guarderei bene da riprendere in mano, ecco. E così, insomma, era proprio il periodo, l'atmosfera dei tempi.
No, questa invece la chiedo al Guccini, amante dei gialli. Lei come si spiega il successo dei giallisti nordici, che adesso se uno non ce l'ha almeno un libro sul comodino è un pirla?
Ma no, questo non lo so, ma sono bravi. Ho scritto assieme a Loriano Machiavelli, che è il mio socio, il mio sodale di scrittura dei gialli, un racconto per una piccola antologia che pubblicherà Crede Einaudi. C'è un altro italiano che è Marcello Fois, e poi ci sono due pezzi grossi, uno norvegese che è John Esbo, e l'altro è l'americano Lansdale, quindi tremo al pensiero del paragone, ma il nostro racconto, boh, spero che sia quantomeno all'altezza.
Doppiato tre volte Capo Horn, che ho navigato sette volte i sette mari, e ho visto mostri ed animali rari, l'anfesibena, le sirene, l'unicorno. Io che tornavo fiero ad ogni porto, dopo una lotta, dopo un arrembaggio, non son più quello e non ho più il coraggio di veleggiare su un vascello morto. Dov'è la ciurma che vi accompagnava e assecondava ogni ribalderia? Dov'è la forza che ci circondava? Ora si è spenta ormai, sparita via. Guardo le vele pendere afflosciate, con i cordami a pendolar nel vuoto, che sbatton lenti contro le murate, con un moto continuo senza scopo, e vedi in aria un'insensata danza di strani uccelli contro il cielo bigio. Cantare un canto in questo mondo grigio, un canto sordo ormai senza speranza. E qui da solo penso al mio passato, vado a ritroso e fugo la mia vita, una saga sbarrita ed infinita di quel che ho fatto, di quello che è stato. Le verità non vere in cui credevo scoppiavano spargendosi d'intorno, ma altre ne avevo e giorno dopo giorno, se morivo più forte rinascevo, e ora son solo e non ho più il conforto di amici andati, che sempre più mi assale la noia vuota all'ultimo boccale, come un pensiero che mi si è ritorto. Ma ancora farò bene e partirò, io da solo e anche se sfinito, ma poi indirizzo verso l'infinito, che prima o poi lo so, raggiungerò. L'attenda al nord estremo, regno di ghiaccio eterno senza vita, e lassù questa mia sarà finita, nel freddo dove tutti finiremo. L'ultima tu l'attende dentro il fiordo, si spegnerà per sempre ogni passione, si perderà in un'ultima canzone di me, della mia nave, anche il ricordo. Di me, della mia nave, anche il ricordo.
L'ultima Thule, Francesco Guccini. Vi ho fatto ascoltare una prima sezione di questa intervista che fece con lui Claudio Agostoni, poi magari ne sentiamo un altro pezzo, ma comunque sarà una giornata in cui riascolteremo le parole, i racconti, le storie, i pensieri di Francesco Guccini, che è sempre stato si è sempre concesso in modo molto generoso, non si è mai tirato indietro di fronte a un'intervista o a un microfono. Mio momento preferito nettamente dell'intervista che gli fa Claudio fino a questo momento è quando dice, come direbbe Fantozzi, con la corazzata Kotionkin, Hemingway ha scritto anche delle solenni puttanate, che non è un pensiero negativo riferito ad Hemingway, è semplicemente il risvolto di un uomo libero, che è di un uomo libero e competente, che si può permettere anche di dire quello che Hemingway ha scritto bene, quello che Hemingway ha scritto di dimenticabile. Tutti hanno, così come una loro canzone di Guccini, e intanto è arrivata un'onda di piena di messaggi, di ricordi, di canzoni che adesso riprendiamo e vi racconto. Ma dicevo, ognuno magari ha anche il suo ricordo personale legato a Guccini. Vi dico il mio, ed è un ricordo legato a una stagione bellissima per la musica italiana, ma non solo la musica italiana, che è stata quella stagione del Club Tenco negli anni 90, in cui si radunava suonavano per qualche giorno al Teatro Ariston di Sanremo, alcuni dei musicisti più straordinari, non solo italiani ma anche mondiali, da Tom Waits a Nick Cave a Caetano Veloso, oppure di Andrea Fossati, Guccini, eccetera. La cosa particolare di quei giorni del Club Tenco era il clima di comunità e soprattutto i grandi sabba, i baccanali che avevano luogo nel backstage dopo le serate. C'erano i concerti e poi c'era il roof garden del Teatro Ariston, che è sostanzialmente il piano di sopra, in cui erano imbandite delle grandi tavolate che trasformavano il roof garden in una gigantesca osteria. E capitò una sera che con insieme a Sergio Ferrentino, perché per anni siamo andati lì a fare le dirette al Club Tenco, un po' per Radio Popolare, un po' per la Rai, capitò che sederci allo stesso tavolo di Guccini, e Guccini distribuiva, mesceva vino come se fosse un oste e cercò di versarlo anche nel mio bicchiere. Io dovetti dire quello che ho sempre detto per una vita intera: grazie, ma sono astemio. E lui mi guardò e, detto come lui lo poteva dire, disse semplicemente: la vita può essere devastante. E poi non mi rivolse più la parola per tutta quanta la sera. Non porto certo rancore per questo, ci mancherebbe. Dicevo che Guccini, da uomo del 1940, apparteneva a un altro mondo, a un mondo novecentesco che adesso non c'è più, ma aveva ancora una capacità chirurgica di leggere il presente. L'abbiamo visto attraverso quel frammento di intervista che vi riportavo. Una delle ultime volte in cui ha avuto modo di parlare della politica italiana è stata in occasione del referendum. Oggi, per esempio, il Fatto Quotidiano Online ripropone un'intervista che gli fece Andrea Scanzi. Lui, Guccini, diceva che avrebbe votato no al referendum e che nel suo no c'è una motivazione politica. Diceva: certo, è importante anche dare una spallata notevole, sebbene la Meloni abbia già detto che in caso di sconfitta non si dimetterà, ma di sicuro diventerebbe molto più debole, diceva Guccini. E Scanzi gli chiede: hai mai parlato con la Meloni? E lui rispondeva: una volta mi chiamò al telefono molti anni fa per invitarmi ad Atreju, che non sapevo nemmeno che cosa fosse, me lo spiegò e ovviamente rifiutai. Capii che adoravo una mia canzone, Cyrano, che, anche se non credo lo abbia capito, è molto distante dal Cyrano de Bergerac di Rostand. Io penso che nel mio Cyrano, la Meloni, ci si riveda proprio e ci si identifichi pure troppo. Cioè, gli chiedeva Scanzi, e lui dice: probabilmente da giovane era veramente un underdog, da adolescente è cresciuta con dei complessi di qualche tipo e con quei complessi è riuscita a portare un partito dal 4 al 30%. Con il passare degli anni si è riempita di se stessa, si è alimentata con questa enorme voglia di rivalsa e ora che ha conquistato il potere ne è inebriata e non lo molla più. È una donna intelligente che studia, fatto domanda e poi vanno avanti a parlare. E visto che si parlava di quella canzone è questa qua. Con questo arriviamo al blocco pubblicitario delle 13:30 e poi torniamo naturalmente anche con i vostri messaggi, le vostre canzoni.
Venite pure avanti.
Nel ricordare Francesco Guccini.
Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe. Io solo sono un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli appelli, l'arrivismo, all'amo non abbocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte. Coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo bel paese. Non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere il mio piacere, io amo essere odiato. Coi furbi prepotenti da sempre mi balocco, e al fin della licenza io non perdono. E tocco, io non perdono, non perdono. Quando sono solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede, si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore. Non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute, per colpa o per destino, le donne le ho perdute. E quando sento il peso d'essere sempre solo, mi chiudo in casa e scrivo, e scrivendo mi consolo, ma dentro di me sento che il grande amore esiste. Amo senza peccato, amo ma sono triste, perché Rossana è bella, siamo così diversi, a parlarle non riesco. Le parlerò coi versi, le parlerò coi versi. Gente vuota, facciamola finita, voi preti che vendete a tutti un'altra vita. Se c'è, come voi dite, un Dio nell'infinito, guardatevi nel cuore, l'avete già tradito. E voi materialisti, col vostro chiodo fisso, che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso. Le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatevi le ali, tornate a Casalani, levatevi davanti. Per la mia rabbia enorme mi servono giganti, ai dogmi e pregiudizi da sempre non abbocco, e al fin della licenza io non perdono. E tocco, io non perdono, non perdono. E tocco, io tocco i miei nemici col naso e con la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo, tu sola puoi salvarmi, tu sola, e te lo scrivo. Deve esserci, lo sento, in terra, in cielo, un posto dove non soffriremo e tutto sarà giusto. Non ridere, ti prego, di queste mie parole. Io solo sono un'ombra e tu, Rossana, il sole. Ma tu lo so, non ridi, dolcissima signora, ed io non mi nascondo sotto la tua dimora, perché oramai lo sento, non ho sofferto in vano, se mi ami come sono, per sempre tuo, per sempre tuo, per sempre tuo, Cirano.
Sarebbe scandaloso, ed è scandaloso, tagliare la canzone, ma se non lo faccio io, lo fa la pubblicità, il che è peggio, anche perché questa, come dice, ci scrive Elena, sono 8 canzoni insieme. Cirano, ricordando Francesco Guccini, subito dopo il break pubblicitario. Andiamo avanti e cominciamo anche a raccogliere e a riproporre tutta la grande onda di messaggi, ricordi, proposte di canzoni che ci state mandando.
Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé la porta verde. Qualcuno si era alzato a preparargli in fretta un caffè d'orzo. Non so se si girò, non era il tipo d'uomo che si perde in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio. Oh, così a me sembrava, ma allora non andavo ancora a scuola. Colpiva il cranio raso e un misterioso e strano suo apparecchio, un cinto d'ernia che sembrava una fondina per la pistola. Ma quel mattino aveva il viso dei 20 anni, senza rughe e rabbia ed avventura e ancora vaghe idee di socialismo. Parole dure al padre e dietro tradizione di fame e fughe, e per il suo lavoro quello che schianta e uccide il fatalismo. Ma quel mattino aveva quel sentimento nuovo per casa e madre, e per scacciarlo aveva in corpo il primo vino di una cantina. E già sentiva in faccia l'odore d'olio e mare che fa le avre, e già sentiva in bocca l'odore della polvere della mina. L'America era allora per me i GI di Roosevelt, la quinta armata. L'America era Atlantide, l'America era il cuore, era il destino. L'America era live, sorrisi a denti bianchi su patinata. L'America era il mondo sognante e misterioso di Paperino. L'America era allora per me provincia dolce, mondo di pace, perduto paradiso, malinconia sottile, nevrosi lenta. E Gunga di Neringo, gli eroi di Casablanca e di Forta Pace, un sogno lungo il suono continuo ed ossessivo che fa il mentra. Non so come la vide quando la nave offrì New York vicino, dei grattacieli il bosco, città di feci e strade, urla castello. E pava da un ricordo lasciato fra i castagni dell'Appennino, l'inglese un suono strano che lo feriva al cuore come un coltello. E fu lavoro e sangue e fu fatica uguale mattina e sera. Per anni da prigione, di birra e di puttane, di giorni duri, di negri e di irlandesi, polacchi e di italiani nella miniera, sudore d'antracite in Pennsylvania, Arkansas, Texas, Missouri. Tornò come fa molti, due soldi e giovinezza ormai finita. L'America è un angolo, l'America è un'ombra, nebbia sottile. L'America era un'ernia, un gioco di quei tanti che fa la vita, e dire boss per capo e ton per tonnellata, rai per fucile. Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo, e non capivo che quell'uomo era il mio volto, era il mio specchio, finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo, finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo, finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo.
Finché non verrà il tempo, cantava Francesco Guccini, che è andato incontro al suo tempo, e oggi lo stiamo ricordando qui sulle frequenze di Radio Popolare. Adesso, più tardi arriveranno Alessandro Braga e Sciauchi Senussi, riproporremo tante cose passate anche per questi microfoni. Nel frattempo, questa era naturalmente Amerigo, la canzone che per esempio ha chiesto Giulia, ma non solo Giulia. Amerigo, che è il classicissimo esempio di scrittura torrenziale di Guccini, ereditata naturalmente dal modello Dylan. Alex invece, facendo spunta su quanto raccontavo dei baccanali nel backstage del Club Tenco, evidentemente anche lui deve esserci stato, perché racconta a proposito di Guccini nel Club Tenco: si sappia, ed è vero, che il maestro è stato per anni, anzi decenni, il primario della cosiddetta infermeria che si apre solo durante i giorni delle rassegne Tenco. Naturalmente non si trattava di infermeria, ma di quella roba che vi raccontavo prima. E a proposito del rapporto dionisiaco di Guccini con il vino, Guccini, come sapete, abitava in questo posto piccino che si chiama Pavana, e che è una frazione di un altro luogo che sapete come si chiama? Si chiama Sambuca Pistoiese. Naturalmente non poteva essere che così. Dicevo che sono molti, ovviamente praticamente tutti i quotidiani italiani online che in questo momento stanno dedicando le aperture alla scomparsa di Francesco Guccini. Tra le altre cose, tra quelle che mi ha colpito è la scelta che ha fatto Repubblica, che apre con una gallery fotografica dedicata a Guccini, in cui ci sono delle foto, alcune foto alcune significative, altre molto belle, che raccontano diverse stagioni di Guccini. Ce n'è una meravigliosa di Guccini giovane con la figlia Teresa piccolina in braccio, con quei passamontagna che si usavano negli anni 70, che ogni bambino di quegli anni ha avuto in testa. C'è un'altra foto, sigarette in bocca e chitarra. C'è una foto di Guccini alla lavagna, perché forse non tutti lo sanno, Guccini prima raccontava nell'intervista a Claudia Guzzoni, per esempio, che ha fatto il giornalista, il passaggio in cui racconta come adesso che faceva il giornalista gratis perché non veniva pagato, è di per sé eloquente, ma tra le altre cose ha fatto anche l'insegnante di italiano per stranieri dal 1965 al 1985 al Dickinson College di Bologna, e questa è una professione che mi è particolarmente cara perché è esattamente la cosa che faceva la mia mamma quando ancora come dire, il tema degli stranieri veniva guardato in altro modo. Un'altra foto molto bella che c'è in questa gallery, c'è anche un Guccini più anziano nella sua casa, nella sua dimora con una pianta di limoni, c'è la foto di Guccini col gatto, e poi c'è una vecchia foto in bianco e nero in cui ci sono lui con la chitarra, Roberto Vecchioni, suo carissimo amico, con la chitarra, e un Lucio Dalla con quel basco che non l'ha mai abbandonato, e una specie di antico maglione norvegese. Una storia che appunto si racconta non solo per parole, per musica, ma anche per immagini, quella di Guccini che vi stiamo riproponendo oggi. Sono stati in tanti, siete stati in tanti ascoltatori a chiedere tra le altre una canzone, poi arriveranno anche le altre, e la canzone arriva da Radici, vecchio e indimenticato album di Guccini, ed è questa qua, si chiama Incontro.
E correndo mi incontrò lungo le scale, quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due. Il sole che calava già rosseggiava la città, già nostra e ora straniera e incredibile fredda, come un istante déjà vu, ombra della gioventù. Ci circondava la nebbia, auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi. Cosa fai ora? Ti ricordi? Eran belli i nostri tempi. Ti ho scritto, è un anno, mi han detto che eri ancor via. E poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia, e le frasi quasi fossimo due vecchi, rincorrevan solo il tempo dietro a noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capì i quadri sopra mobili e di suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, il sentirsi nuovi, le cose sognate ora viste, la mia America e la sua diventate nella via, la nostra città tanto triste. Carte vento volan via nella stazione, ore due luci accesi forse per noi lì, ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film. Come in un libro scritto male, mi si era ucciso per Natale, ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio. Povera amica che narravi 10 anni in poche frasi, ed io i miei in un solo saluto, e pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi senso abbia io sa. Restano i sogni senza tempo, le impressioni di un momento, le luci nel buio di case intraviste da un treno. Siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno.
Si intitolava Incontro, questa canzone di Francesco Guccini, mentre intanto arrivano naturalmente anche i ricordi e il cordoglio dei colleghi Antonello Venditti, Vasco Rossi, ricorda Guccini alla Vasco Rossi, viva Guccini, non morirà mai, quasi urlato alla Modena Park. Arrivano naturalmente anche tutti i vostri ricordi, provo a leggerne qualcuno perché sono veramente tanti, ma ripeto, ci sarà tempo e modo perché arrivino tutti quanti in onda. Tra l'altro, se volete poi chiamarci allo 0233 001 001 per raccontare quello che è stato per voi Guccini in onda, naturalmente ci fa piacere. Per esempio, a tavola parlavamo di qual è la nostra canzone preferita di Guccini ed è impossibile sceglierne una, ma abbiamo nel cuore Piccola città, che racconta la città da cui siamo scappati e che ci sono rimaste nel cuore. Grazie maestro. Ci sarà il podcast questa trasmissione, sì, naturalmente, come per tutto. Vittorio, vorrei dire tante cose oggi ma riesco solamente piangere. Giusto, Pavana e non Pavana, l'accento era sbagliato e quindi mi correggo. Ringrazio Guccini per la formazione politica di me ingenua ragazza brianzola, oltre che per la poesia e il ponte verso l'autoconsapevolezza. Questo ce lo scrive Antonella. Per favore, sarebbe bello ascoltare la locomotiva. Cristina, Tiziano, 24 vinili, 12 libri. Questo giorno mai pensavo sarebbe arrivato. La fortuna di aver visto l'ultimo suo quasi concerto qui a Salso Maggiore. Ci scrive anche Paolo Massari di Percorsi Perversi, se serve per la poesia, perché c'è appunto anche il lato del Guccini poeta. Donata, buongiorno. Ieri per caso in auto ho ascoltato la canzone di Guccini sulla creazione, mi sono divertita molto ricordando gli anni indietro, mi piacerebbe risentirla. E ancora Angelo, una delle mie canzoni preferite nonché una delle migliori per lui, morta a 86 anni secondo me, è Van Loon da signora Bovary. Ciao maestro. Ancora Sonia, sono Sonia, ho 70 anni, lo seguo da più di 50 anni, la sua canzone Eskimo e anche Vedi Cara, che abbiamo già ascoltato prima. Un grande come Guccini poteva andarsene solo in un giorno indimenticabile, scrive Giuliana. 6 agosto 45 Atomic in Giappone, 6 agosto 26 muore Francesco Guccini, che con le sue canzoni e le sue poesie sarà sempre immortale. Raffi, grazie, un grande cuore, che magone, un abbraccio. C'è anche chi mi scrive buongiorno Facchini, non sono Facchini, ma questo non è importante, oggi che tristezza per la morte di Francesco Guccini, tra i miei cantautori preferiti, sono cresciuta ascoltando le sue canzoni, amo le sue canzoni, vorrei L'isola non trovata, mi piacerebbe ascoltare anche Margherita, L'isola non trovata, cantavo L'avvelenata stamattina andando al lavoro, ora la ricanto e piango ancora, ci scrive un altro ascoltatore. Ciao, 64 anni, con le canzoni di Guccini e la loro poesia ho trascorso la mia giovinezza, è stato e sarà sempre un grande, mi farebbe piacere ascoltare Il vecchio e il bambino, grazie per questi ricordi, eccetera eccetera eccetera. Sono veramente tanti, non credo di riuscire a leggerli tutti, anche perché nel frattempo ne stanno arrivando altri ancora. Faccio sponda adesso però sul messaggio che ci scrive Gius, che dice: Guccini disse che la canzone che avrebbe voluto aver scritto lui è Lucia San Siro di Vecchioni. Prima raccontavo di questa bellissima foto in cui ci sono Guccini, Vecchioni e Dalla, e poi dice Gius: beh, due giorni dal funerale di Baresi sarebbe bello sentirla dedicata a tutti e due, e allora perché non farlo, anche perché Guccini, che tanto amava Lucia San Siro di Vecchioni, l'ha cantata pure lui.
Hanno ragione, m'han detto vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione, di questo han voglia se non l'ha capito già. E che gli dico,
guardi, non posso. Io quando ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di male, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta e con il freddo che fa lì. Ma il tempo è mira, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente attorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita e tu non m'hai capito mai. Scrivi vecchioni, scrivi canzoni, che più ne scrivi e più sei bravo e fai da te. Tanto che importa a chi le ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, e lei chi è. Fatti pagare, fatti valere, più che il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa, tienile chiuse che nessuno lo saprà. Milano mia, posso più, facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi e quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e la ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando, Lucia San Siro non ne accenderanno più. Alla.
E beh, si capiva dall'intensità con cui la cantava Lucia San Siro, che era la canzone che lui avrebbe voluto scrivere, e si capiva anche che a Vecchioni gli voleva bene e la cosa era ed è reciproca. C'è chi gli voleva indietro la sua 600 e chi invece in quattro su una 500 blu. Giovani comunisti andavano a vedere il primo concerto, il loro primo concerto di Guccini nell'82, così come ci scrive Claudio. Nel frattempo io avevo anche un paio di ascoltatori al telefono, uno ha ceduto, vediamo se l'altro c'è ancora. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao. Il tuo ricordo di Guccini?
Faccio parte di quella generazione anche come età di Guccini. Mio figlio è uno dei pochi negozi che c'è a Milano di dischi. Al mio compleanno mi ha sempre regalato i DVD di Guccini. Senti, è stato, io non lo sapevo, sono entrato perché sono via da Milano, sono in montagna, sono mai stato, non sono mai stato male. L'unica cosa che posso dire è che qualcuno prenda l'eredità di Guccini, tutto qua.
Grazie per il tuo ricordo e per l'auspicio. Poi mica semplice, cioè prendere l'eredità di uno come Guccini. Pronto?
Pronto?
Ciao. Pronto? Ah, mannaggia, è caduta. Colpa mia. Ho sbagliato io. Se mi richiami 0233 001 001 ti riprendo. Intanto continuano ad arrivare un sacco di messaggi. Elena, questa versione mi ha spaccato in due. Naturalmente il riferimento è a Lucia San Siro. Addio grande poeta, scrive Claudio. Guccini, il primo concerto sugli spalti di Sant'Agostino a Bergamo. Non ricordo l'anno, anni 80. Tutto ciò che resta è un immenso patrimonio di poesia. Scegliere una canzone è quasi incontro, e incontro l'abbiamo sentito, questo lo scriveva Angela. Ancora Francesco Guccini, la colonna sonora della mia vita dall'adolescenza a oggi e sempre, scrive Gigi da Parma. Quando il mio ultimo giorno verrà non voglio pietra su questo mio corpo perché pesante mi sembrerà. Scegliete un albero giovane e forte, quello sarà il posto mio. È la citazione che invece arriva da Marco. La mia canzone è la prima che ho ascoltato, scrive Francesco, Statale 17, un ma scirocco, domanda Armando, un romanzo in tre minuti, mentre Silvano dice piccola storia ignobile, racconta di come sia stata una persona meravigliosa che sapeva parlare alla gente comune prima ancora che un cantautore inarrivabile. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao Marco.
Ciao. Il tuo ricordo Ciao. Di Guccini?
Senti, io ero in piscina, poi torno a casa, vado in macchina e sento la musica di Guccini e dico, ma questo è il mio preferito, quando mai Radio Popolare, che è la mia radio preferita, mette su Guccini? E poi sento che non c'è più. Che colpo!
Posso immaginare.
Veramente un colpo.
Tu hai un ricordo.
Mi sto sentendo da quando a mezzogiorno sono venuta a casa. Per me Guccini era tutto. Era Guccini.
C'è una canzone in particolare che ti piacerebbe riascoltare oggi?
Ma le avete già fatte tutte, perché sono tutte meravigliose. Lui era tutto quello che la musica di sinistra, la musica più bella. L'ha fatta lui.
Ti ringrazio.
Marco.
Grazie, ciao, buona giornata. Pronto? Pronto? Pronto, pronto?
Pronto?
Ciao.
Sono io?
Sì, sei tu, ciao. Il tuo ricordo di Guccini?
Ciao, mi chiamo Cristina.
Ciao Cristina, dici?
Allora, guarda, ho preso una notizia da mia figlia che ha 30 anni, quindi sono contenta, insomma, di avergli trasmesso anche un pezzo di quelle canzoni che hanno fatto sicuramente la storia all'epoca del nostro tempo. Guccini faceva parte di quel cantautorato italiano che andava un po', come dire, in controtendenza rispetto ai cosiddetti dischi facili, no? Di facile ascolto dell'epoca, con quelle canzonette così un po' più frivole.
C'è un momento, perché poi funziona sempre così con le canzoni che si incastrano con un momento, un attimo della nostra vita. C'è un tuo momento in cui ricordi c'è una canzone di Guccini?
Ci sono dei momenti che io ricordo. Io ero una bambina che stavo sempre molto a letto perché avevo grandi febbre, diciamo così, che passavo durante il periodo scolastico. E con le mie cassette nel mio lettino ascoltavo le canzoni di Guccini, non solo le sue.
Ecco.
Radici è sicuramente uno dei primi album che mi ha fatto scoprire un mondo nuovo, un altro modo di ascoltare la musica, e io, donna di, cioè da bambina, vissuta in una casa di sinistra, diventata poi una donna comunista di sinistra, sicuramente quelle canzoni mi hanno accompagnato e mi hanno fatto scoprire ancora oggi che un altro mondo è possibile, anche la scelta delle canzoni può far parte di quel tuo passaggio di vita che diventano importanti.
Grazie Cristina, ti fermo qua perché sennò tra poco ci taglia la pubblicità e tra poco vuol dire tra 10 secondi, però vorrei esattamente questo tipo di ricordo, cioè perché le canzoni alla fine accendono dei momenti, delle biografie personali. Allora, come le febbri di Cristina, mi piacerebbe che mi raccontaste i vostri momenti in cui la musica di Guccini vi accende un ricordo.
Ma che piccola storia ignobile mi tocca raccontare, così solita e banale come tante, che non merita nemmeno due colonne su un giornale, o una musica o parole un po' rimate, che non merita nemmeno l'attenzione della gente. Quante cose più importanti hanno da fare. Se tu te la sei voluta, allora non importa niente. Te l'avevan detto che finivi male. Ma se tuo padre sapesse qual è stata la tua colpa, rimarrebbe sopraffatto dal dolore. Uno che poteva dire guardo tutti a testa alta, immaginasse appena il disonore. Lui che quando tu sei nata mise via quella bottiglia per aprirla il giorno del tuo matrimonio. Ti sognava laureata, era fiero di sua figlia, se solo immaginasse la vergogna. Se solo immaginasse la vergogna. Se solo immaginasse la vergogna. E pensare a quel che ha fatto per la tua educazione, buone scuole e poca e giusta compagnia, allevata nei valori di famiglia e religione, di ubbidienza, castità e di cortesia. Dimmi allora quel che hai fatto, chi te l'ha mai messo in testa, o dimmi dove e quando l'hai imparato. E non hai mai visto in casa una cosa men che onesta, e di certe cose non si è mai parlato. E di certe cose non si è mai parlato. E di certe cose non si è mai parlato. E tua madre, che da madre qualche cosa l'ha intuita, e sa leggere da madre ogni tuo sguardo. Devi chiederle perdono, dire che ti sei pentita, che hai capito e che disprezzi quel tuo sbaglio. Però come farai a dirle che nessuno ti ha costretta, o dirle che provavi anche piacere? Questo non potrà capirlo, perché lei da donna onesta l'ha fatto quasi sempre per dovere. L'ha fatto quasi sempre per dovere. L'ha fatto quasi sempre per dovere. E di lui non dire male, sei anche stata fortunata. In questi casi, sai, lo fanno in molti. Sì, lo so, quando lo hai detto, come si usa ti ha lasciata, ma ti ha trovato l'indirizzo e i soldi. Poi ha ragione, non potevi dimostrare che era suo, e poi non sei neanche minorenne. Ed allora questo sbaglio è stato proprio tutto tuo. Noi non siamo perseguibili,
per legge. Noi non siamo perseguibili per legge. Noi non siamo perseguibili per legge. E così sei trovata come a un tavolo di marmo, desiderando quasi di morire, presa come un animale macellato, stavi urlando, ma quasi l'urlo non sapeva uscire. E così ti sei trovata fra paure e fra rimorsi, davvero sola fra le mani altrui, che pensavi nel sentire nella carne tua quei morsi di tuo padre, di tua madre, anche di lui, di tuo padre, di tua madre, anche di lui, di tuo padre, di tua madre, e anche di lui. Ma che piccola storia ignobile sei venuta a raccontarmi, non vedo proprio cosa posso fare. Dirti qualche frase usata per provare a consolarti, o dirti è fatta ormai, non ci pensare. È una cosa che non serve a una canzone di successo, non vale due colonne su un giornale. Se tu te la sei voluta, cosa vuoi mai farci adesso? E i politici han ben altro cui pensare, e i politici han ben altro a cui pensare, e i politici han ben altro a cui pensare.
Era piccola storia ignobile qui alle 14.09 minuti in questo ricordo collettivo che stiamo facendo di Francesco Guccini, in memoria di Francesco Guccini. E le canzoni hanno quel potere magico lì, le belle canzoni ma anche quelle brutte, in verità, di appiccicarsi alle biografie, di prendersi la scena nel campo dei ricordi e di illuminare certi momenti per cui te li ricordi così, insieme a quelle canzoni lì. E sarebbe questa la cosa bella che arrivasse da voi, ricordare, come dire, dei momenti che sono accesi, illuminati proprio dalle canzoni di Francesco Guccini. Ho tenuto per 5 minuti il tempo della canzone, anzi per 6 minuti e mezzo, un paio di ascoltatori in attesa, vediamo se ci sono ancora. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, io sono Susanna Marietti, sono la conduttrice di Jailhouse Rock.
Ciao.
E sono, mi sento straziata veramente, io amo il rock, ma io in realtà sono una cucciniana da tutta la vita. E il mio ricordo, se posso condividere con voi, è quando l'estate dei miei 7 anni ero in vacanza con i miei, eravamo su un traghetto per andare al mare su un'isola, e c'erano dei ragazzi che suonavano la chitarra e suonavano la locomotiva, e mio padre, che pure suonava la chitarra, si fece dare gli accordi, si li appuntò in un foglietto, e quell'estate mi cantò la locomotiva tante volte, io la imparai immediatamente a memoria. Tornai a Roma, avevo 7 anni, mi comprai i Radici, mi comprai gli altri dischi di Guccini, e da allora è il maestro della mia vita.
Eccolo, tutto in un'immagine, hai colto perfettamente il senso di questa cosa, perché poi, come dire, sono tutti frame di una biografia collettiva che ha come colonna sonora le canzoni di Guccini. Grazie per il tuo contributo. Pronto?
Sono io?
Sì, ciao.
Ciao, ecco, per me Guccini ha accompagnato tutta la mia vita, prima come appunto mi ascoltava con mio padre, poi io, e il momento però di cui me ne sono infossessato in qualche modo è quando in quarta superiore dovevo preparare un'interrogazione di italiano su Don Chisciotte, e io, cercando materiali online, trovai la canzone di Guccini.
Guarda, ci ha scritto anche un'ascoltatrice che si chiama Franca e dice: tra tantissimi ricordi, quelli con i miei 3 figli coi quali ripassavamo storie e letteratura con le sue canzoni, tipo Cirano, Omero, Don Chisciotte, Colombo. Vedi che alla fine, come dire, avete una memoria comune.
Sì, no, io appunto lì mi ricordo che appunto quel pomeriggio con la canzone che non conoscevo, l'ho ascoltata non so, 15 volte, imparandola a memoria per poi spacciarla per versi miei davanti a una propria premessa. Non conosceva Guccini, presi 7 in quell'interrogazione, e da allora ho capito che Guccini poteva servirmi per imparare, per conoscere, per descrivere la vita. Così ho fatto. Adesso, ripercorrendo Instagram, ho visto che io, da quando ho Instagram, la metà delle volte che si può mettere una musica io metto Guccini per qualunque cosa, e appunto.
Ma in quell'occasione comunque anche Cervantes fu orgoglioso di te, per quanto la sapevi.
E quello è stato il mio classe del momento. Mi sono appropriato di questo autore, ho detto che se mi porta avanti.
Hai fatto così, perché le grandi canzoni sono, come dire, un bene disponibile di cui bisogna in qualche modo appropriarsi. Ciao, grazie, pronto?
Ciao, sono Giuliana.
Ciao Giuliana.
Ecco, io ho questo ricordo, 1979 in Val di Mello, noi in quell'epoca scalevamo, arrampicavamo sulle placche della Val di Mello, e c'era un amico, Fabio, che appunto tutte le volte che tornavamo giù dalle scalate suonava la chitarra, e ho conosciuto Guccini, mi vergogno dirlo, tramite Fabio, che suonava la locomotiva.
C'erano tempi in cui si suonava la chitarra ed era obbligatorio che ci fosse qualcuno del gruppo, del giro, che suonasse la chitarra. Adesso non funziona più così, è proprio per quello che dicevo, che in qualche modo Guccini era un uomo che apparteneva anche al suo tempo, arrivando da un tempo ormai lontano come il 1940. Grazie per il tuo ricordo.
Grazie a voi, grazie.
Ciao, 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 ciao. Pronto? Pronto?
Ok.
Ok, sei tu.
Va bene. Io, è stato il mio primo concerto, io sono del 56, al Teatro Officina, in Viale Monza, e quindi io penso che fosse 75, 76, 77, cioè io sono una che ha frequentato pochissimi concerti, quindi è Guccini, è Bob Marley ed è Dylan a San Siro, cioè...
Quelli quindi... giusti sostanzialmente. Hai scelto quelli giusti.
Beh, vabbè, diciamo, per cui mi è rimasto dentro.
Ma ti ricordi, per esempio, con che canzone ha aperto quel concerto?
No.
O con che canzone chiuso, o qual è la canzone che hai cantato a squarciagola?
No, io sono una stonatissima, non ricordo i testi, per impararli devo ripeterli. No, ricordo lui, semplice, noi eravamo tutti intorno, il vino, la bottiglia di vino, insomma, e lui con la chitarra e basta.
Certo, quello non poteva mancare. Grazie anche per il tuo ricordo.
È un'emozione, cioè il Teatro Officina, dopo poco non c'è stato più, si andava lì a mangiare, cioè, no, troppo bello.
Grazie, grazie mille. Ciao, 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 ciao. Tra l'altro vedo che ci sono diversi ascoltatori che raccontano di come si sono impegnati ed esercitati nel passare la passione per Guccini anche ai propri figli. E al di là di Guccini, in generale, questo per me personalmente è il territorio del fallimento, perché io ho fallito completamente nel passare le mie passioni musicali ai figli, e questo sarà un cruccio che mi porterò dietro per sempre, temo. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Sono io?
Sì.
Sono Ernesto da Bergamo.
Ciao Ernesto, il tuo ricordo?
Ho un episodio di un concerto, credo del 79-80. Mentre Guccini si risetava con il suo piatto di Albano Sangiovese, tra una canzone e l'altra, un amico gli grida: "Ciò che tu".
Cos'è che ti ha gridato, scusa?
"Ciò che tu, ciucchettone".
Ah.
In dialetto, in bergamasco.
No, era per quello che ti chiedevo la traduzione.
Lo sta verso di noi, solleva il fiasco e dice: "Invidioso". Oh, una cosa vorrei dire, mi unisco agli ascoltatori, siamo tutti più o meno su questa linea. Guccini per me è stato fonte di ispirazione, ricordi, eccetera. Quindi non voglio banalizzare.
Ma però...
Che ho pensato giusto in questi giorni, pochi giorni fa. Io l'anno prossimo andrò in pensione, e il primo giretto che voglio fare è intorno al 25 aprile, Montesole, Marzabotto, e Pavana. Volevo andare a trovare Guccini, magari mi sarebbe capitato di incontrarlo, magari andrò al cimitero.
Beh, faccio un giro lo stesso perché deve essere un bel posto, io non ci sono mai stato, ma sono quei luoghi che vale la pena frequentare. Ti saluto perché abbiamo altre telefonate, pronto?
Pronto.
Ah, ho sbagliato, ti ho fatto cadere, mannaggia, colpa mia, ho messo giù la linea sbagliata, perdonami ascoltatore. E nel frattempo c'è qualcuno che invece dice a me che mi posso perdonare a proposito dell'incapacità di aver trasmesso ai figli le passioni. I figli devono rifiutare il modello culturale dei genitori ed eventualmente poi apprezzarlo più avanti, mi scrivono. Ascoltatore a cui ho messo giù, richiama, pronto? Pronto sei tu, ciao.
Pronto?
Ciao, sei tu.
No, non sono io. Okay. Io sono Francesca.
Sì, appunto. Ciao. Non è che ti ho detto ciao Giulia.
No, sono Francesca, non pensavo di essere in diretta.
Sì, 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 fidati, sei tu, vai.
Allora, io ho un ricordo, non sono né giovane né vecchia. Cioè sono,
che è sempre un bene, star lì.
Mio papà era del 41, lui era del 40. Io ho voluto bene come a mio più caro maestro. Scusami, ma sto malissimo per questa cosa. E io ho capito di amare Guccini più che di ogni altra cosa quando ha un concerto a Spello in Umbria, e che doveva andare con il mio ex. Con il mio ragazzo, lui è andato con un'altra persona e io ho capito che andavo a quel concerto per lui, per Guccini, non per nessun altro, e per me ha rappresentato nel bene e nel male un faro.
Non ti vergognare della commozione, perché funziona così, si può voler bene alle persone che ci sono vicine, si può voler bene alle persone che ci hanno comunque lasciato qualcosa anche se non le abbiamo mai incontrate, quindi non ti preoccupare, anzi, come dire, quello che arriva l'importante è che sia autentico. Saluto anche a te perché sono le ultime telefonate, poi non vi preoccupate perché dopo ci saranno Alessandro Braga e Sciocchi Senù, se andiamo avanti nel ricordo di Guccini. Pronto intanto?
Pronto? Ciao.
Ciao.
Sono io?
Sì.
Ciao, sono Luca.
Ciao Luca.
Io ho un ricordo molto intenso legato sia al Maestrone che alla radio, perché avevo 16 anni nel 1991 e occupammo la nostra scuola, il liceo di San Donato Milanese, come si usava allora. E io, un coincidente dello scoppio della guerra in Jugoslavia, tra l'altro fu il momento in cui iniziai ad ascoltarli e da allora non ho più smesso.
E quindi in qualche modo condividiamo tutti insieme un momento.
È un bel momento, cioè un momento molto intenso, perché io feci parte della commissione che si occupava, allora non si chiamava così, ma dei migranti, per cui feci una ricerca su Ormani, e mi ricordo questa cosa che poi mi ritrovai a ricopiare su uno di quei cartelloni che adesso forse non esistono più, ma da appendere sui corridoi della scuola, dove ricopiai il testo Fiume di Amerigo che avete trasmesso prima, che è un testo di una modernità clamorosa sul fenomeno migratorio, e niente, volevo condividere questa cosa perché mi lega.
Grazie,
la
grazie.
Emozione del ricordo dell'ascoltatore di Radio Popolare e della vicinanza con questo grande cantautore che mi ha accompagnato nella vita da ben prima dei 16 anni, ma fino adesso. Per cui, e vi ringrazio per aver stravolto il palinsesto, perché è una cosa molto utile e doverosa per tutti noi.
Ecco, grazie mille. Grazie a te, figurati. Credo che i cartelloni siano un po' come la chitarra che si suonava in gruppo, appartengono alla grande stagione dell'analogico, sono ormai quasi memorie novecentesche i cartelloni. Non ti ho chiesto qual era la tua canzone preferita, però ci sono tanti che chiedono questa qua, e questa qua è la canzone delle Osterie di Fuori Porta, La Stanza di Vita Quotidiana. Voi che state telefonando, prendetevi una pausa, poi dopo vi sentiamo.
Di fuori porta. Ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per età, qualcuno perché è già dottore. E in sede una maturità si è sposato, fa carriera ed è una morte un po' peggiore. Cadono come foglie con gli ubriachi sulle strade che hanno scelto. Delle rabbie antiche non rimane che una frase o qualche gesto. Non so se scusano il passato per giovinezza o per errore. Non so se ancora desto in loro, se mi incontrano per forza la curiosità o il timore. Io mi alzo tardi tutti i giorni, tiro sempre a far mattino. Le carte o il caffè della stazione per neutralizzare il vino. Ma non ho scuse da portare, non dico più d'essere poeta. Non ho utopie da realizzare, stare letto il giorno dopo è forse l'unica mia meta. Si alza sempre lenta come un tempo l'alba magica in collina. Ma non provo più quando la guardo quello che provavo prima. Ladri e profeti di futuro mi hanno portato via parecchio. Il giorno è sempre un po' più oscuro, sarà forse perché storia, sarà forse perché invecchio. Ma le strade sono piene di una rabbia che ogni giorno urla più forte. Son caduti i fiori, hanno lasciato solo simboli di morte. Dimmi se son da lapidare, se mi nascondo sempre più. Ma ognuno ha la sua pietra pronta, e la prima a non negare me la tireresti. Sono più famoso che in quel tempo quando tu mi conoscevi. Non più amici, è un pubblico che ascolta le canzoni in cui credevi. Forse ridono di me, ma in fondo la coscienza pura. Non rider tu se dico questo, ride chi ha nel cuore l'odio e nella mente la paura. Ma non devi credere che questo abbia cambiato la mia vita. È una cosa piccola di ieri che domani è già finita. Son sempre qui a vivermi addosso. Ho dai miei giorni quanto basta. Ho dalla gloria quel che posso, c'è qualcosa che andrà presto, quasi come i soldi in tasca. Non lo crederesti, ho quasi chiuso tutti gli usci all'avventura. Non perché ne trovo la testa a posto, ma per noia, per paura. Non passo notti disperate su quel che ho fatto, quel che ho avuto. Le cose andate sono andate ed ho per unico rimorso le occasioni che ho perduto. Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta, ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per formarsi, chi per seguire la ragione, chi perché stanco di giocare, per il vino sputtanarsi ed è una morte un po' peggiore.
C'erano le drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera, e questa la cantava Paolo Conte, e c'erano le canzoni delle osterie di fuori porta come questa di Francesco Guccini. Sono le 14:28 minuti, io mi preparo a salutarvi, non prima di aver detto all'ascoltatrice che ha chiamato prima e ci ha raccontato del suo ricordo del concerto al Teatro Officina, che con te c'era anche Andrea, e ce lo scrive, era il 1975, c'ero anch'io al Teatro Officina. E visto che prima dicevamo che Guccini, come i grandi musicisti, le persone che si ammirano, in qualche modo entrano a far parte dell'album di famiglia, chiuderei con quanto ha scritto Luca, che dice: Guccini era uno di quei parenti che ti scegli. Ecco, forse è un po' così. Io vi ringrazio per esserci stati, continuate però a chiamare e a scrivere, perché adesso la linea, dopo il blocco pubblicitario, passa allo Studio 3 e a Sciocchi Senussi, e poi ci sarà modo, anche un altro modo, di ricordare ancora Francesco Guccini. Grazie, buona giornata, ciao.